Il consiglio a rispettare questi tempi. Questo non vuol dire che il consiglio non poteva legittimamente decidere di stabilire dei tempi diversi. Lei ha detto questo, ma io non l'ho detto. Io ho detto che fino adesso c'è questo tipo di regolamentazione, seppur consuetudinario, insomma. Poi, per quanto riguarda invece, io non credo che il consigliere Trani, di lunghissima esperienza amministrativa, abbia bisogno di un difensore in questa sede, tantomeno appunto qualora sia difensore, cioè di cose che ho detto io. Col consigliere Trani appunto ho un lungo rapporto anche di quanto è stato assessore, quindi insomma non ci conosciamo bene. Io volevo solamente cogliere l'occasione per evidenziare un aspetto che ero tenuta a portare in consiglio comunale, perché era indirizzato anche al presidente, e cioè la risposta del Ministero dell'Interno che c'è stata a seguito di un esposto del consigliere Trani sulla validità delle sedute di seconda convocazione. Anche se non era niente, non c'era all'ordine del giorno, però ho ritenuto, siccome la risposta è arrivata il 16 settembre, che fosse opportuno cogliere questo frangente per dire che il Ministro dell'Interno ha ritenuto giusta la mia interpretazione sulle sedute di seconda convocazione del Consiglio fatte anche un minuto dopo la prima convocazione, siccome il regolamento del Consiglio Comunale dice che la seconda seduta deve essere tenuta nelle 24 ore successive. Quindi se il Consiglio comincia in prima convocazione alle 21 e si accerta l'assenza del numero legale, il Presidente legittimamente può fare la seduta di seconda convocazione. Siccome se io non l'avessi detto, sarebbe venuto a me un obbligo, in quanto il prefetto poi incarica me di darvi queste risposte, ho dovuto farlo, anche perché poi se no rimangono solamente nelle voci, nelle menti dei cittadini, solamente i contenuti degli esposti, mica rimangono poi, cioè mica si, perché non si sanno, perché c'è un difetto di comunicazione, evidentemente questo che in genere riguarda tutte le amministrazioni, insomma. È solo questo.
Grazie segretario. Consigliere Garau, la precisazione fatta non era di terminare la valutazione delle mozioni per passare alle interrogazioni per una decisione presa da me. Avevamo concordato entro le 24, passata un'ora e mezza circa per le mozioni, volevamo passare alle interrogazioni, ma l'orario stabilito era sempre le ore 24. Per quanto riguarda il consigliere Trani, credo ci sia stato un semplice malinteso. Comunque adesso passo la parola al consigliere Trani e potrà chiarirlo, grazie.
No, non rubo tanto tempo. Io l'unica cosa che dico è che il rispetto credo per tutti quanti, quelli che siedono qui in aula, dal sindaco al consigliere, debba essere la prima cosa. Non ho mai mancato di rispetto alla segretaria, o sì, forse ci abbiamo avuto dei battibecchi con il sindaco in passato, credo che ci sta, però il rispetto deve essere alla base di tutto, della propria vita quotidiana. Dottoressa, io credo, sono un consigliere comunale, ho il diritto, se non ho risposte dall'amministrazione, di andare negli organi superiori, così come l'ho fatto ultimamente per un caso di compatibilità dove lei non mi ha dato risposta. Quindi si riascolti però, dottoressa, sempre con massimo rispetto per il ruolo, e quello io lì non sono mai caduto nei suoi riguardi in cose particolari. Si riascolti la parte dove lei mi risponde. Tutto qui. Non voglio rubare altro tempo in aula. Grazie.
Prego, sindaco.
Senza polemica, ma tanto ormai insomma siamo nell'argomento, tanto vale spendere due parole, tanto per dire, ma solo per diritto di cronaca e perché così tante cose rimangono agli atti, che quando lei a suo tempo sollevò il problema della seconda convocazione alle 21:30, le fu già risposto dal segretario che era previsto dal regolamento del Consiglio Comunale. Fu sollevato in conferenza di capigruppo, fu sollevato al Presidente del Consiglio d'allora, l'Avvocato Maria Caredda, e già all'epoca fu detto al Consiglio Comunale che, in base all'interpretazione del regolamento, era possibile convocarlo nelle 24 ore successive, quindi a partire da un minuto dopo. Poi ogni consigliere è libero di scrivere e di chiedere alla Prefettura... No, so, so, Quindi chiunque può rivolgersi a enti superiori, insomma, per chiedere un'interpretazione da parte loro. L'interpretazione però poi ha confermato quella originaria. Quindi nel caso specifico, lei prima ha detto non mi sono arrivate risposte, quindi io ho il diritto giustamente di rivolgermi altrove. Ho capito, nel caso specifico dell'orario di inizio della seduta di seconda convocazione, l'interpretazione data dal segretario è stata confermata dal Ministero dell'Interno, quindi su questa cosa finalmente abbiamo le idee chiare e sappiamo, insomma, dalle prossime conferenze dei capigruppo che c'è un'espressione da parte del Ministero che, insomma, va nella direzione di quello che stiamo facendo già da un po' di tempo a questa parte, che ci consente di organizzare le sedute di seconda convocazione mezz'ora dopo quella di prima, di non vanificare il lavoro, insomma, delle persone che vengono qui e allestiscono la sala consiliare, di non spendere soldi in più perché ogni seduta comunque rappresenta un costo, e quindi ci consente di ottimizzare anche le spese, tutto qui, non è... No, era per fare un po' il punto su questa cosa e poi spero, insomma, che non ci sia più bisogno di tornarci, a meno che non sia necessario, ovviamente, tutto qua. Però volevo... Sì, sì, è stato pubblicato, poi è arrivato con qualche mese di ritardo qui, però ecco, su questa cosa, a questo punto facevo un cappello di chiusura per dire che finalmente abbiamo un'interpretazione autentica, oltre a quella che già aveva fatto la dottoressa in risposta alla prefettura, quindi per quanto ci riguarda sappiamo che si può fare, tutto qua. Poi nulla vieta di eventualmente mettere mani al regolamento, ma ecco, possiamo procedere, grazie.
Grazie Sindaco. Prego Consigliere Moretti.
Sì, io vorrei intervenire su una questione un po' più generale. Io credo che in questi ultimi 5 anni, quelli appena trascorsi, in Consiglio Comunale si è cambiato molto in termini di operatività, di tempi di lavoro, di anche interazione tra i consiglieri di maggioranza e di opposizione. Consigliere Vascucci, lei ha sollevato il problema del fatto che il Consiglio è sovrano, ed è vero, rispetto a qualunque decisione possa prendere qualunque commissione o conferenza dei capigruppo. Però se ricorda, in merito alla durata del tempo da dedicare ad interrogazioni e mozioni, in Consiglio non si trova un accordo. Per noi era sufficiente un'ora, perché nei 5 anni passati avevamo fatto così ed era stato ampiamente sufficiente, per voi no. Proprio per evitare una votazione che vi avrebbe prevaricati, perché siamo maggioranza, abbiamo deciso di rinviare la decisione sulla durata in conferenza capigruppo. Quindi lei oggi non può tornare in aula e dire che dobbiamo decidere qui, perché da qui abbiamo deciso di decidere là. E ritorniamo in questa aula, come dice la dottoressa Calandra, con una decisione presa. Quindi potremmo anche cambiarla in questo momento, però io credo che il modus operandi corretto non sia quello di correre dietro al tempo, ma di usare il tempo. In questa ora e mezza, ora e 40, abbiamo discusso una mozione essenzialmente, cioè un argomento sul quale si è fatta molta politica e abbiamo lavorato poco tecnicamente, questa è la mia impressione. È vero che si vive di politica, è vero che questa è l'assise più adatta per fare politica, però è vero pure che da questa assise scaturiscono decisioni importanti per i cittadini che vanno prese in tempi giusti. Tra l'altro, abbiamo detto in conferenza che il gruppo, una cosa importantissima, che se ci teniamo entro certi tempi riusciamo ad evitare di sconfinare al giorno successivo, che è un costo per l'amministrazione. Ciascuno di noi, se superiamo mezzanotte, prende un gettone aggiuntivo, poi magari per che cosa? Per un quarto d'ora? Per mezz'ora? Quindi è sufficiente che ciascuno di noi si organizzi con i propri tempi di intervento e sia sul pezzo. È questo quello che abbiamo fatto nei passati 5 anni, non credo che abbiamo sbagliato, non credo che abbiamo violato nessuna regola, ci siamo dati un nuovo ordine di lavori. Chissà che non valga la pena di riprenderlo e di essere un po' più operativi. Grazie.
Grazie consigliere Moretti. Continuiamo con gli interventi e a ridurre il tempo di evoluzione dei punti. Prego consigliere Garau, io la faccio intervenire quante volte lei vuole lei. Poi arrivate le 24, ci salutiamo e abbiamo trattato una sola mozione. Prego.
Sì, presidente, io... Però come intervengono gli altri? Anche gli altri hanno fatto più interventi, quindi non capisco perché...
Consigliere, le faccio presente quanti interventi ha fatto, sì, tra repliche, sì, e microfono spento?
No,
microfono. Prego, finisca l'intervento.
No, presidente, probabilmente sbaglia persona, sbaglia consigliere. Io ho fatto soltanto 2 interventi, non sono mai intervenuto a microfono spento, non è il mio modo di intervenire. Allora, capigruppo c'ero, perché faccio parte appunto come capogruppo, e noi avevamo deciso di fare le 24 mozioni, dopodiché si passava alle interrogazioni. Quando Moretti giustamente dice scatta il gettone, io vorrei ricordare che insomma il Consiglio Comunale è fatto, l'ha detto lui stesso, è fatto per lavorare. Io vorrei capire... No?
Mi scusi consigliere, quindi lei mi sta dicendo che nei capigruppo noi abbiamo deciso di fare mozioni solo fino alle 24 e non che abbiamo detto di dedicare un'ora e 30 a un'ora e 30 e arrivare in un orario totale delle 24 per mozioni e interrogazioni.
Guardi,
qui c'erano presenti altri consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, che possono confermare quello che io sto dicendo. Comunque, concludo l'intervento, scusi che l'ho interrotto.
Io ho capito questo e penso di aver capito bene il motivo per cui ho detto sono d'accordo, no? Perché credo che un consiglio comunale, come ha detto il consigliere Moretti, debba lavorare. Io credo che un consiglio comunale che si riunisce in tempi, insomma, con tali consigli comunali che abbiamo fatto, con la necessità di fare mozioni, interrogazioni, parlare di argomenti, noi rappresentiamo la città, vuole sapere qual è il luogo adatto per discutere di queste cose. Cioè, io credo che questa è una cosa così normale. Se si fa l'una di notte, io credo che i consiglieri comunali, se non sono pronti a fare l'una di notte e discutere dei problemi della città e di argomenti che interessano tutta la città, credo che dovrebbero fare un'altra cosa o dovrebbero lasciare spazio a qualcun altro. Credo che non vedo il problema di fare un orario più lungo per affrontare i problemi della città, almeno che non pensiamo che queste cose siano soltanto chiacchiere. Io credo che dobbiamo affrontare problemi seri. Se può fare l'elenco delle interrogazioni che ci sono, credo che siano problemi seri che, come dire, coinvolgono tutti i cittadini, e credo che i cittadini si aspettano risposte. Siccome si è detto giustamente che il Consiglio Comunale è la massima assise perché poi si deve discutere di questa roba, io credo che noi dovremmo fare questo. Poi se qualcuno si annoia, c'ha da fare, è mezzanotte, è troppo tardi, credo che sia un problema tutto suo. Personalmente, ripeto, credo che i cittadini non dovrebbero votare chi non vuole fare oltre mezzanotte per discutere dei problemi della città.
Ha concluso, consigliere Grau? Le ricordo che lei era tra i consiglieri capigruppo che ha deciso di fare di concludere entro le 24, quindi se adesso sta cambiando versione perché siamo in aula consigliare, questo non glielo so dire. Le finisco di dire pure anche un'altra cosa, non mi interrompa perché io non l'ho interrotta. Insieme a me c'erano altri consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, che possono confermare. Poi se lei ha capito male e adesso sta intervenendo a microfono spento, come ha detto che lei non fa, ovviamente cambia le abitudini. Prego, consigliere Marongio, lei deve intervenire?
Allora, si è chiamato in causa, quindi da vicepresidente leggo il regolamento, ho partecipato a quella conferenza capigruppo. Nella mia interpretazione mezzanotte era un orario indicativo per discutere mozioni e interrogazioni, fermo restando che comunque la rigidità la possiamo anche superare, cioè se comunque...
Guardi, consigliere Maggio, per me è sufficiente questa risposta, io non sono qui a obbligare nessuno e a dire passiamo da mozioni e interrogazioni, per me possiamo finire tranquillamente con le mozioni, l'importante è dire come sono andate le cose nei capigruppo.
Prego. Però finisco di fare l'intervento. Effettivamente se noi passiamo con tutti questi mesi di differenza rispetto a quando sono state presentate queste mozioni e interrogazioni possono anche decadere, perché ad esempio noi abbiamo presentato una sulle farmacie che voi avete risolto comunque con una risposta qualche giorno dopo e quindi quell'interrogazione può essere letta e risolta facilmente. Altre mozioni invece possono essere comunque affrontate perché comunque sono attuali. Quindi l'orario lo possiamo valutare assieme, pur considerando anche il discorso dei gettoni. Nessuno di noi sta qua per avere un gettone in più, ma per dare delle risposte ai cittadini.
Grazie, consigliere. Prego, consigliere Pavarella.
Grazie, presidente. Io non ero presente in conferenza dei capigruppo, però, diciamo, fermo restando la decisione che si è presa lì, innanzitutto faccio rilevare che abbiamo iniziato con 20 minuti, mezz'ora di ritardo. Secondo luogo, diciamo che sono passati due mesi e rotti da quando abbiamo presentato questi atti, dopodiché penso che ci serva un pochino di flessibilità reciproca. Noi abbiamo presentato delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta e non serve l'intervento del segretario comunale per ricordare che il regolamento prevede che entro 20 giorni il sindaco o l'assessore di merito risponde a queste richieste per iscritto. Il regolamento dice risponde su richiesta dell'interrogante al suo domicilio oppure lo deposita all'ufficio del Consiglio Comunale nei reguali dei gruppi consigliari. Questa risposta non è pervenuta, quindi in termini di regolamento non abbiamo avuto risposta neanche alle interrogazioni scritte, che quindi non avrebbero avuto bisogno di venire in quest'Aula e fare appunto delle interrogazioni orali e sollecitare risposte orali. Queste risposte scritte non le abbiamo ricevute. Non l'abbiamo ricevuta, non l'ha depositate, sindaco. Ci abbiamo una PEC, lo sa? È inutile che agita il foglio. Ci abbiamo una PEC, lo sa? Non l'abbiamo ricevute. Perfetto. Quindi lei, no. Quindi lei ancora una volta, diciamo, vorrebbe eludere, diciamo così, alcune domande. Io penso che invece i cittadini meritano delle risposte. Dal momento che noi non abbiamo detto A sul fatto che si sono sforati i tempi, si sono sforati i tempi alla grande per quanto riguarda le risposte, perché io ad esempio ho fatto un'interrogazione a risposta scritta il 28 luglio, oggi siamo, sindaco, il 19 settembre e non abbiamo ricevuto risposta, quindi si vede che lei se ne infischia del regolamento. Allora, se permette, una decisione della conferenza capigruppo si può anche rivedere per far sì che i cittadini abbiano delle risposte. Questo penso che sia importante. Possiamo decidere insieme un tempo e lo rispettiamo e smettiamo magari altre discussioni tecniche, dopodiché cioè, possiamo anche per me sospendere due minuti e trovare una quadra, ma le interrogazioni che sono state presentate da due mesi penso che sia pure venuto il momento di discuterle.
Io vorrei solo far notare, grazie Presidente, vorrei solo far notare al Consiglio Comunale che stiamo parlando da mezz'ora del nulla, cioè in questa mezz'ora io avrei risposto a tutte le interrogazioni, stiamo facendo una discussione sul nulla. Ora, il Presidente del Consiglio ci ha rappresentato che durante la conferenza dei capigruppo si era scelto, si era deciso, si era stabilito, proprio per evitare il problema della seduta precedente, no, di fare un'ora e mezza per le mozioni e un'ora e mezza per le interrogazioni, arrivando comunque a mezzanotte, data oltre la quale il Comune dovrebbe sostenere dei costi ulteriori che noi risparmieremmo molto volentieri. Ora, mi sembra di aver capito che, a quanto pare, questa indicazione non è che è arrivata proprio all'unanimità nei capigruppo, oppure forse qualcuno pensava che fosse stato deciso in un modo e altri pensavano in un altro, quindi forse Presidente mi pare di capire questo. Allora, se dobbiamo mettere in votazione anche per questa sera il fatto che ci diamo un orario, mettiamolo in votazione, ma poi diventa un'altra volta una decisione presa dalla maggioranza e voi vi sentite in qualche modo defraudati. Allora, invece di continuare in questa direzione, mezzanotte si avvicina, presentate queste interrogazioni e rispondiamo.
Io non vorrei andare oltre, vorrei procedere con le interrogazioni per evitare di perdere altro tempo.
Io lo dico per voi, siamo qua, facciamolo.
Prego, consigliere Perretta, va chiesto di intervenire.
Sì, grazie Presidente, molto brevemente per confermare la sua indicazione, cioè su quello che si è deciso alla conferenza del capigruppo, proprio per, dando anche, come dire, seguito a quanto detto dal consigliere Moretti, per evitare appunto una lotta, diciamo, di voto, no? Perché su questioni come questa naturalmente è opportuno che ci sia una condivisione proprio per rispetto della democrazia. Però la democrazia, come dire, è fatta per le persone che poi la sanno anche, come dire, sopportare, no? Allora, che facciamo? Oggi nuovamente stiamo a parlare di questo. Se si ritiene che il tempo per le interrogazioni sia, come dire, poco, possiamo eventualmente anche chiedere a altri consigli comunali che ci sia una frequenza diversa, ma facciamolo con serietà. Se si decide una cosa in capigruppo proprio per andare incontro all'opposizione e per avere un voto diverso, cioè per condividere un percorso, che si abbia il coraggio dalla parte che riceve questo genere di attenzione di poi portarlo avanti questo discorso. La democrazia è importante quando la si rispetta e quando la si capisce. Se invece oggi facciamo finta che tutto questo non serve per poi domani dire siamo stati, come dire, compressi da un voto, allora questa è la solita schermaglia, no? Che vedremo anche domani probabilmente, no? Naturalmente, perché poi la politica è fatta di questo, non qui. Qui, come ha giustamente detto il consigliere Moretti, che ha sintetizzato in maniera esemplare lo stile di questa amministrazione, abbiamo cercato sempre di dare, come dire, voce, corpo, lavoro a tutti. Se si ritiene che ci debbano essere maggiori consigli comunali, lo si faccia, lo si chieda e si vada in questa direzione. Però una volta che si decide, in capigruppo, perché magari non è opportuno schiacciare con un voto consigliare l'opposizione su questioni come questa, poi si abbia il coraggio di mantenerla questa posizione. Si abbia la capacità, la riconoscenza di poter dire è successo questo, poi si cambia idea. Ecco, si dica che si è cambiata idea, non che si è capito male, non che si è fatto altro, perché quello che si è deciso è stato scelto da tutti, è stato deciso da tutti ed era molto chiaro. Per cui richiamo anche da questo punto di vista alla serietà all'opposizione, no? Se si fa un discorso in cui si cerca di essere tutti dentro un contesto, lo si faccia con serietà e con democrazia. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Perretta, una precisazione del sindaco, prego.
Ma veramente 10 secondi, perché in realtà è stato detto che se sforiamo la mezzanotte i consiglieri percepiscono un secondo gettone, in realtà non è così, però i consiglieri comunali che sono dipendenti di un ente pubblico oppure anche di un soggetto privato, sforando la mezzanotte hanno diritto il giorno dopo a un giorno di permesso, se non sbaglio dottoressa, ecco. Che poi... Certo, il datore di lavoro chiede poi al comune di rimborsare la giornata e quindi in ogni caso, non percependo comunque un gettone, in ogni caso diventa un costo maggiore per l'ente, questo è il discorso che facevamo prima, non c'è un gettone aggiuntivo.
Grazie Sindaco, procediamo con le interrogazioni. Direi di sì, visto l'orario. Allora, la prima interrogazione ci è pervenuta, è il protocollo 37426 del 25 luglio 2022, presentata dal gruppo La Dispoli Attiva, e l'oggetto dell'interrogazione riguarda interrogazione sulla situazione di disagio sociale di persone senza fissa dimora e sugli interventi che sta mettendo in atto l'amministrazione comunale sul tema. Prego, consigliere Marcucci.
Grazie, Presidente. Allora, l'interrogazione, l'oggetto è interrogazione sulla situazione di disagio sociale di persone senza fissa dimora e sugli interventi che sta mettendo in atto l'amministrazione comunale sul tema. Premesso che alla Dispoli vi sono circa 30 persone che attualmente sono prive di una fissa e decorosa dimora, alcune delle quali vivono in strada o in spiaggia, mentre altre in roulotte, e che sia la stagione invernale che quella estiva complicano notevolmente le loro condizioni di vita. Questa situazione è stata affrontata fino ad oggi in modalità emergenziale e senza una reale progettualità, evidenziato che queste persone, se non aiutate ed avvicinate, vedono peggiorare rapidamente la loro condizione sia di emarginazione sociale che di salute, considerato che tali condizioni di vita mettono in serio pericolo la sopravvivenza di queste persone, si interroga l'amministrazione per conoscere chi si sta attualmente occupando di queste persone, quali provvedimenti questa amministrazione sta adottando o intende adottare nel breve periodo, soprattutto in previsione della prossima stagione invernale, e qual è lo stato dell'arte, il cronoprogramma e le prossime scadenze in merito ai progetti Stazioni di Posta ed Housing First relativi ai fondi PNRR che permetterebbe nel medio termine di offrire loro alloggi provvisori, servizi essenziali e percorsi duratori di integrazione sociale attraverso una presa in carico con progetti individualizzati. Grazie.
Cucci, prego Sindaco.
Sì, allora, per quanto riguarda il problema, insomma, la questione relativa ai senza fissa dimora, che alla Dispoli sono in numero considerevole, soprattutto se guardiamo alle realtà limitrofe. Facciamo un paragone col comune di Cerveteri, qua insomma c'è l'ex sindaco, magari potrà essere a microfoni spenti pure più preciso. Credo che alla Dispoli ci siano molti più senza fissa dimora e diciamo che anche i nostri uffici in qualche modo attribuiscono questo fatto alla presenza della Caritas che fornisce pasti, la possibilità di insomma, un'assistenza costante anche sanitaria, e quindi ovviamente questo in qualche modo avvicina, no, chi purtroppo deve vivere in mezzo alla strada e comunque sa che ha un presidio dove può fare una doccia, dove può mangiare tutti i giorni, dove in qualche modo viene accudito, e questo è una cosa che ovviamente della quale andiamo fieri, non è mica un problema, però è un dato oggettivo. Alla Dispoli ci sono molte più persone senza fissa dimora rispetto ad altre realtà limitrofe. E io nell'interrogazione leggo insomma, che questa tematica è stata affrontata in modalità emergenziale e senza una reale progettualità. Per quanto mi riguarda la cosa non è così, nel senso che i servizi sociali hanno sempre attenzionato la questione. Abbiamo poi la Caritas, per arrivare ai punti dell'interrogazione, chi si sta occupando attualmente di queste persone, chi lo ha sempre fatto in questi anni in collaborazione con l'amministrazione comunale, ovviamente Caritas, Croce Rossa e Protezione Civile, le varie realtà del territorio che sono sempre state attente su questo tema. Per quali provvedimenti intende prendere questa amministrazione o intende adottare nel breve periodo in previsione della stagione invernale? Beh, quelli che abbiamo preso nella stagione invernale precedente, dove forse magari lo abbiamo pubblicizzato poco, perché poi di fatto la cosa che ci interessa è andare a intercettare il problema e se possibile risolverlo, cioè anche dare a queste persone un riparo notturno, soprattutto in inverno dove le temperature scendono in maniera considerevole, quando si vogliono far aiutare, perché in numerosi casi non si vogliono far aiutare purtroppo alcuni. Quest'inverno, a seguito anche della chiusura della stazione, della sala d'aspetto della stazione, grazie all'intervento dell'assessore, ex assessore Veronica Raimo, che frequenta la parrocchia del Sacro Cuore, quindi insomma ha interloquito con il sacerdote e con i vari responsabili, siamo riusciti a fare in modo che queste persone, o insomma la maggior parte di queste, venissero ospitate, ovviamente tra l'altro a costo zero per l'amministrazione, quindi approfitto dell'occasione per ringraziare la diocesi e la Chiesa del Sacro Cuore, quindi proveremo a fare altrettanto anche quest'anno. Sapete tra l'altro che quando è stata chiusa la sala d'aspetto della stazione da RFI, senza ovviamente chiamare in causa il Comune che non abbiamo competenza, anche in quell'occasione era stato proposto di andare a dormire nella stazione, insomma in una struttura di RFI gestita dalla comunità di Sant'Egidio a Civitavecchia, proprio per dare un'alternativa, per dare un riparo. In quel caso è stato rifiutato. Quindi in questa stagione invernale, in attesa di avere ovviamente i fondi del PNRR in piena attuazione, e per questo c'è tempo fino al 2026, come sapete i progetti del PNRR devono essere attuati entro il 2026, noi in questa prima fase abbiamo concertato con il Comune di Cerveteri gli interventi, perché comunque sono fondi che vanno sul piano di zona e quindi dobbiamo utilizzarli ovviamente concordando col Comune di Cerveteri, che in alcuni casi per esempio non ha potuto usufruire di tutte e tre le linee di finanziamento che ci siamo aggiudicati, e quindi in alcuni casi avremo l'intero importo a nostro beneficio, insomma a beneficio della città di Ladispoli e degli utenti che ne usufruiranno. Per quanto riguarda questa tematica, cioè delle persone senza fissa dimora, abbiamo ottenuto un finanziamento molto importante. Al momento non abbiamo ricevuto un euro né su questo né su altri finanziamenti del PNRR, nonostante ci siamo aggiudicati oltre 11 milioni di euro, a oggi non è arrivato nulla. È chiaro che questo in qualche modo complica la situazione. Noi abbiamo approvato in giunta il progetto, perché bisognava farlo entro un tempo ben preciso, se non sbaglio entro il mese di agosto, non voglio sbagliare le date, ma è passato pure un po' dall'interrogazione. Dopodiché c'è la fase di firma della convenzione col Ministero e poi la fase di attuazione. Noi abbiamo individuato l'immobile di via Aldo Moro, che deve diventare proprietà del Comune, che deve entrare a far parte del patrimonio comunale, la cosiddetta stecca servizi, l'immobile che proviene dalla cosiddetta stecca servizi, che abbiamo previsto di dividere in due per dedicarlo in parte alla tematica appunto della povertà estrema e in parte per la cosiddetta stazione di posta, che è un servizio integrato che lei conosce bene, essendo insomma un membro molto attivo del terzo settore del nostro comprensorio. Spero di aver risposto in maniera compiuta alle varie...
Grazie Sindaco.
Però siamo qua, insomma, grazie.
Prego, Consigliere Marcucci.
Gli immobili quali sarebbero? Nel senso, siccome questi progetti riguardano, come stava dicendo lei, soprattutto progetti di investimento, di ristrutturazione su beni immobili, eccetera, e quindi sulla stazione di posta è la stecca servizi Aldo Moro, invece sull'housing first, ok, una parte, e l'housing first invece quali sono, se sono stati individuati naturalmente?
Questo non faceva parte dell'interrogazione, ma ovviamente avevo qui un appunto. Allora, per quanto riguarda la stazione di posta, abbiamo, come dicevamo prima, sia il locale della zona di via Genova che la parte della stecca servizi, diciamo la metà, circa 300 metri, abbiamo pensato di destinarne la metà, 150 metri. Housing first abbiamo l'altra metà della zona artigianale, quindi sempre qui circa 150-160, adesso vedremo come dividere in maniera ottimale l'intervento, e poi abbiamo i percorsi per l'autonomia, dove abbiamo individuato gli immobili comunali che abbiamo attualmente, uno a San Nicola, uno in via La Spezia, e poi la palazzina che abbiamo, pensavamo anche di utilizzare la palazzina che abbiamo acquisito al patrimonio, quella ex Telecom per capirci, in via Ancona, per poter realizzare al primo piano un alloggio per fare questi percorsi di vita indipendente, e poi al piano terra una sala polivalente da utilizzare sia per attività laboratori, insomma per i nostri ragazzi, e anche per altre attività. Lì sapete che c'è ogni anno insomma diversi tipi di mostre, quindi si potrebbero anche coinvolgere in questo tipo di attività. Grazie.
Grazie Sindaco. Prego Consigliere Mollica.
Sì, grazie Presidente. In realtà ringrazio il Consigliere Marcucci, perché io questa sera volevo portare all'attenzione di quest'Aula una problematica importante e soprattutto attuale. Nell'ex parcheggio della provincia, in questo momento che l'abbiamo citato tantissime volte prima, c'è un problema serio. Attualmente, anzi in realtà per essere precisi il 17 settembre, contano la bellezza di 21 roulotte dei senza fissa dimora, che stanno sta causando un problema igienico-sanitario, un problema di ordine pubblico e soprattutto stanno creando un problema di sicurezza a tutti gli abitanti di Via dei Garofani.
Mi scusi, consigliere Molina, se la interrompo.
Non voglio uscire fuori tema, siccome ci sono dei cittadini...
Solo perché non, se non si fa ragione, parte delle interrogazioni presentate.
Ha perfettamente ragione, è un problema di attualità e qui ci sono presenti non solo quelli di Vicolo Pienza, ma anche di questa situazione, perché è stato presentato un esposto sindaco al commissariato, ai vigili urbani. Solo che, come lei giustamente un mese fa si è fatto giustamente pubblicità sui social per quello che ha fatto a Via del Tritone, spero che faccia lo stesso in maniera imminente, perché comunque, mi creda, è una situazione indecorosa e indegna, ci vado a fare un salto, possa risolvere anche questo tipo di problema. Poi se vuole, se veramente c'è la sua stanza aperta, portiamo tutti i documenti necessari. Grazie. Grazie, scusa.
Grazie, consigliere Mollica. Se non, se non ci sono altri interventi, possiamo procedere con la seconda interrogazione. Prego, consigliere Mollica.
No, una cosa, aggiungo solamente questo tema. Il tema dei senza fissa dimora richiede molta accuratezza e anche tempestività nell'azione. A novembre del 2021 un tavolo di lavoro che comunque coinvolgeva tutto il sociale, quindi la rete sociale, ecco, se non ricordo male, vero Marcucci, aveva messo in evidenza come ci potesse essere la possibilità di comprare delle case mobili e soprattutto individuare un terreno, fornire allacci. Questa era un'ipotesi che poi è stata probabilmente superata col discorso del PNRR. Però vi dico che in Europa ci sono tante soluzioni alternative, ad esempio ci sono delle Caritas che hanno istituito le agenzie immobiliari sociali, quindi comunque delle soluzioni a parte il PNRR le possiamo comunque trovare, quindi riattivare i tavoli per dare delle risoluzioni.
Grazie, consigliere Marongiu. La prossima interrogazione è il protocollo 37499 del 25 luglio del 2022, presentato al gruppo del Pascucci Sindaco e riguarda l'occupazione suolo pubblico. Prego, consigliere Garau.
Sì, grazie Presidente. Velocemente, l'interrogazione presentata dal sottoscritto e dal consigliere Daniele Ciarlantini segnala una situazione ormai da qualche tempo fuori controllo per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico da parte di attività, soprattutto di somministrazione, ma non solo, tavoli e sedie che vanno oltre le apparenti pedane forse autorizzate, tavoli e sedie sui passaggi di ipovedenti o comunque restringimenti dei vari passaggi pedonali, attività di vendita di frutta e verdura con catasse di casse sopra i marciapiedi, hotel posticci con il risultato di provocare un brutto decoro per la città. Non crediamo di essere gli unici che in città si accorgano e vedano questa deregulation, pertanto chiediamo al sindaco e all'assessore competente di attivare tutto ciò che è possibile per fare finalmente rientrare questa situazione di degrado.
Grazie consigliere Garau, in merito a questa interrogazione risponde l'assessore Foschi. Prego.
Allora, intanto felice notte ormai a chi ci sta ascoltando da casa e a tutti i presenti, dire buona serata, insomma alle 23:35, insomma, è notte. Rispondo al consigliere Garau dicendo che il 13 e il 14 agosto sia io che l'assessore Porro abbiamo vigilato e ci siamo recati in tutto il centro portandoci a vigilare, a redarguire e quando dovuto a sanzionare tutti coloro i quali chiaramente non rispettano quella che è l'occupazione di suolo pubblico e le distanze di 2 metri che sono imposte. Detto ciò, siamo poi ripassati il giorno successivo, abbiamo potuto notare che molte delle attività hanno comunque ascoltato i consigli e abbiamo anche fotografato, come tra l'altro anche lei, consigliere Garau, ha fatto, in una posa insomma che richiamava un po' Jane nel Titanic, il fatto che non fossero rispettate in alcuni punti le distanze. Noi abbiamo comunque vigilato e abbiamo invitato, come continueremo a fare, tutti i commercianti e i pubblici esercizi affinché queste distanze vengano rispettate nella sicurezza di tutti. Comunque teniamo conto e ringraziamo per l'interrogazione e chiaramente vigileremo perché vengano rispettate chiaramente le distanze. Per quanto riguarda invece l'asserita non autorizzazione di alcuni, possiamo dire che alcuni commercianti di frutta e verdura erano stati sanzionati già in passato perché non autorizzati, oggi tutte le attività a cui lei faceva riferimento, seppur 20 centimetri più avanti, sono comunque tutte regolarmente autorizzate. Ho provveduto a verificare le autorizzazioni presso il SUAP. Grazie.
Grazie Assessore Foschi. Deve intervenire il consigliere Garau? Prego.
Sì, grazie Assessore. Quindi il 13 e il 15 insieme all'assessore al turismo lei ha affermato che ha passeggiato soprattutto al centro, il problema non è solo al centro logicamente, ma in tutta la città, lungomare e quant'altro. Io credo che non so quale lungomare e centro abbia visitato, però insomma io ho rivisitato, come ha detto lei, non soltanto facendomi le foto, ma insomma un po' tutta la città, e non mi sembra che questo come dire, fare come mi pare sia rientrato come diceva lei. Però ha citato anche le sanzioni, quindi sarà in grado sicuramente di farmi avere per iscritto tutte le sanzioni che avete fatto a tutti i commercianti, e quindi la invito a farmi avere per iscritto tutte le sanzioni o eventuali chiusure, perché sappiamo tutti che si può arrivare anche alla chiusura dell'attività se si fanno dei reati gravi. Quindi insomma invito a farmi pervenire tutte le varie sanzioni che le varie attività il 13 e il 15 insieme all'assessore al turismo avete fatto fare ai commercianti. Però non sono soddisfatto, perché in realtà in giro per la città ci vado io, come ci vanno molti consiglieri e molti cittadini e molti disabili, e la situazione non è rientrata, Assessore, le garantisco, se vuole prendiamo un caffè insieme, facciamo una passeggiata io, lei e l'assessore al turismo, e sia al centro che anche sul lungomare e in periferia le faccio vedere un po' di cose, e probabilmente vediamo o passeggiamo su vie diverse. Quindi ecco l'invito che faccio, perché questo è rispettoso per tutti i cittadini, ma in modo particolare per quelli che hanno problemi, e quindi credo che noi dobbiamo agire in questo. E insomma non stiamo qui a strumentalizzare problemi di questo tipo, quindi è certamente così, le garantisco che è così, come ho detto precedentemente sulle mozioni, le interrogazioni servono come dire a migliorare la nostra città, quindi la invito a intervenire a riguardo.
Sull'interrogazione si può intervenire? Si può.
Ha chiesto la parola l'assessore Foschi, se la interrompo un secondo fa l'intervento e poi può intervenire tranquillamente.
Normalmente funziona meglio che l'interrogazione si può.
Consigliere Garau, mi perdoni. Allora, innanzitutto le sanzioni a cui io facevo riferimento, lei parla di negozi di frutta e verdura, sono sanzioni comminate prima del 14 e del 13 agosto, data in cui abbiamo fatto la visita con l'assessore Porro, visita peraltro documentata. Per quanto riguarda i rientri, io la invito, tra l'altro, a fare una passeggiata insieme, non ho alcun problema. E le dico che l'esigenza, ripeto, di vigilare, redarguire e sanzionare è propria di questa amministrazione. Non è corretto, di fronte a un pubblico esercizio, fare una pubblicità che poi è stata ripresa dagli organi di stampa, dove appunto davanti a un pubblico esercizio che paga regolarmente l'occupazione di suolo pubblico ci si faccia una fotografia non proprio bella rispetto a quell'attività. Grazie.
Grazie Assessore Foschi. Dovevo intervenire il consigliere Pagliotta? Prego.
Allora, questa tematica è una tematica sicuramente difficile da affrontare, Assessore Foschi, che alla Dispoli dura anche da tanto tempo, che è peggiorata. E allora io ho visto sui social il report, il vostro diciamo, riassunto del vostro intervento. Dal giorno dopo era tutto uguale, sia chiaro che è così. Ripeto, in una tematica che è difficile, che probabilmente riguarda su, quanti sono a Via l'Italia? 80 esercizi commerciali, 84, riguarderà 4-5. Allora, con il convincimento bisogna arrivare ad un punto, e ho visto che alcuni comuni hanno usato un metodo, l'area autorizzata viene segnata a terra. A quel punto chiunque, dal vigile al cittadino che passa, sa se quella sedia sta nell'area attrezzata o meno, autorizzata o meno, è semplice. Cioè, è semplice, però capisco la difficoltà, però è arrivato il momento magari di fare un passo avanti.
Posso molto brevemente, solo per precisare che quando siamo arrivati in amministrazione non c'era neanche un regolamento di occupazione del suolo pubblico accorato delle attività commerciali. Piccolo dettaglio, era a discrezione della giunta o del tecnico. Paradosso, ma è così. Ora che si debba far rispettare, magari qualcuno si allarga o magari il cliente tende un po', insomma, ad allargarsi per comodità. Siamo tutti d'accordo su questo, bisogna cercare di far combaciare, insomma, gli interessi degli esercenti nel rispetto delle regole ovviamente, e soprattutto dei pedoni, di chi passa con la carrozzina o magari chi ha difficoltà motorie e magari deve chiedere permesso per assurdo per passare sul viale o su altre strade. Detto questo, Presidente, io richiamerei un attimo al rispetto del regolamento, anche perché mezzanotte si avvicina.
Sì, mi volevo ricordare il dibattito sulle...
Sì, cioè l'interrogazione riguarda chi interroga e il soggetto che risponde, non è che c'è dibattito anche sulle interrogazioni. Grazie. Non funziona così.
Sì, il firmatario, diciamo, dell'interrogazione può intervenire. L'intervento del sindaco era riferito all'intervento del consigliere Pagliotta. Prego, consigliere Ciarlantini. Non c'è il regolamento, non lo so, il regolamento prevede questo oggi.
Il passato vale, perché in passato facevamo un'ora e un'ora e non andava bene. Adesso in passato andava bene. Vediamo quando il passato vale.
Prego, consigliere Ciarlantini, intervenga.
Sì, grazie. Vado, eh. Per quanto riguarda l'interrogazione, è chiaro che, dato che si parla sempre molto del centro, ma non ci stiamo riferendo soltanto al centro, assessore. Noi ci stiamo riferendo al lungomare, ci stiamo riferendo alle zone dove in realtà non c'è il passaggio. Al di là di persone con difficoltà motorie, ci sono anche persone con i passeggini che non riescono a passare. Quindi, diciamo, tutta la Dispoli ha questo tipo di problematica. Detto questo, non voglio sempre polemizzare, però io mi ricordo che il regolamento sul suolo pubblico c'è sempre stato, quindi voglio dire, e allora forse se per un periodo si è smesso e poi è, perché è una regola, è una legge, quindi io mi ricordo che pagavamo il suolo pubblico anche per mettere fuori un espositore, quindi voglio dire, vabbè, detto questo, ecco, noi ci interessava appunto ribadire questo concetto che non è soltanto sul centro sicuramente quest'estate abbiamo avuto grosse difficoltà, perché non era un'isola pedonale, ma era un'isola che si stava solo seduti, quindi lì non si è fatto rispettare i 2 metri di cui parlava l'assessore. Quindi voglio dire, ormai però passato il santo, come si dice, speriamo che l'anno prossimo qualcosa si risolva, ma il problema sussiste su tutto il territorio di Radispoli, quindi noi chiediamo se fosse possibile di ragionare anche specialmente sul lungomare, cioè il lungomare pure diventa intransitabile rispetto a i vari lungomari, perché ci sono comunque questo tipo di problematiche, quindi noi crediamo che sia un invito e immagino che l'amministrazione lo prenda per buono. Grazie.
Grazie consigliere Ciarlantini. Vuole concludere assessore Foschi?
Concludo consigliere Ciarlantini dicendo che la visita non è stata fatta solo ed esclusivamente sul Viale Italia, ma anche sulle vie limitrofe del centro, ivi compreso il lungomare. A conferma di quello che le sto dicendo, che laddove, come sosteneva il consigliere Garau, c'erano delle occupazioni di suolo pubblico non pagate, parlo di via degli Abruzzi 98, abbiamo provveduto a rimuovere un chiosco che non era più in regola con i pagamenti. Consigliere Garau, verifichi e verifichi se oggi ancora quel deor c'è. Grazie.
Grazie assessore Foschi. Procediamo con l'interrogazione pervenuta il 25 luglio 22, la 37525, e riguarda l'interrogazione su controllo e informazione alla cittadinanza sulla qualità dell'acqua. Prego consigliere Moretti.
Sì, allora leggo velocemente perché è un po' lunghetta. Allora, i sottoscritti consiglieri, premesso che il decreto legislativo 31 del 2001, attuazione della direttiva 98/83 Comunità Europea relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia, che il decreto legislativo, il testo unico ambiente, all'articolo 162, partecipazione, garanzia e informazione degli utenti, stabilendo che il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate, che il medesimo decreto legislativo stabilisce all'articolo 165 che per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei puratori, e ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici, che il decreto del Ministero della Salute del 14 giugno 2017, recependo la direttiva UE 2015-1787, che modifica la direttiva 9883 Comunità Europea sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, ha sostituito gli allegati 2 e 3 del decreto legislativo 31 con il testo di cui gli allegati 1 e 2 del suddetto decreto ministeriale, che l'allegato 1 sul controllo nella parte recante obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano, al punto 1 lettera B, prevede che i programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano devono mettere a disposizione informazioni sulla qualità dell'acqua fornita, al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4, nonché i valori parametrici stabiliti nell'allegato 1 siano rispettati, considerato che nel comune di Ladispoli, in attesa della cessione del servizio idrico integrato ad Aceato 2, questo viene gestito attraverso la società comunale in house Flavia Servizi, che l'ultimo referto di analisi dell'acqua pubblicato sul sito della partecipata Flavia Servizi, nell'apposita sezione analisi acque, risale ad un campionamento del 9 settembre 2020 e che da allora i risultati delle eventuali analisi successive non risultano reperibili né sul portale della partecipata né su quello istituzionale del comune, chiedono di conoscere quanti campionamenti dell'acqua destinata al consumo umano siano stati sottoposti ad analisi dalla società partecipata Flavio Servizi SRL dal 9 settembre 2020 ad oggi, che sia data opportuna pubblicità dei relativi referti sull'apposito sito web della Flavia Servizi, di conoscere le ragioni della mancata pubblicazione dei risultati delle suddette analisi nel periodo su indicato, atto dovuto per adempiere l'obbligo di informare la cittadinanza sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano, di conoscere con quali frequenza e modalità, al netto delle verifiche da parte di enti terzi quali l'ASL e l'ARPA, e nelle more del passaggio del servizio idrico integrato da Aceato 2, l'attuale gestore provvede ai controlli di qualità delle acque di cui l'articolo 165 del decreto legislativo 152 del 2006. In sostanza chiediamo appunto al sindaco e all'assessore competente come mai l'ultimo campionamento sia del 9 settembre 2020 e insomma di riferire su questo. Grazie.
Prego, consigliere Moretti.
Sì, rispondo al consigliere Pavarella su questa interrogazione. Va premesso che gli enti gestori del servizio idrico, in questo caso la Flavia Servizi su incarico del Comune di Ladispoli, agiscono secondo legge, così come farebbe qualsiasi gestore di ATO, prendiamo Acea nel caso nostro, che è l'ente gestore più vicino di ATO 2, ovvero ci dotiamo di un laboratorio di analisi accreditato, e ne abbiamo cambiati anche diversi in questo periodo perché la legge ci impone di fare una rotazione, i quali accreditati presso la Regione Lazio in un elenco che si chiama appunto Accredia, possono svolgere analisi che hanno valore di legge, ma non sono vincolanti però per l'ente. Le analisi vere, quelle alle quali dobbiamo attenerci per quanto riguarda poi la potabilità, la potabilità vera e propria, sono quelle eseguite da ARPA e che ci vengono comunicate dalla ASL. L'ASL utilizza questo criterio, le analisi vengono eseguite da loro regolarmente ogni 15 giorni e se c'è qualche parametro che sfora i limiti di legge ce lo comunicano. La comunicazione relativa ai parametri chimici normalmente riguarda un avviso al quale dobbiamo rispondere in un certo tempo, cioè dobbiamo, se abbiamo sforato un parametro, dobbiamo riportare quel parametro entro pochi giorni all'interno del range di potabilità. È chiaro che per dare maggiore continuità e maggior controllo alle analisi noi ci alterniamo con l'ARPA. Anche noi facciamo l'analisi ogni 15 giorni, a volte anche più frequentemente, e quindi l'acqua viene controllata praticamente nella sua interezza una volta a settimana. È chiaro che c'è differenza tra lo sforamento di un parametro chimico e di un parametro biologico. Nel caso in cui si sfori un parametro chimico si viene invitati a ripristinare la potabilità, nel caso in cui dovessimo sforare un parametro biologico l'ordinanza di non potabilità deve essere immediata perché c'è il rischio diretto per la salute umana. Nessun ente è tenuto a pubblicare le analisi che vengono prodotte dai laboratori che vengono incaricati, semplicemente perché sono analisi che servono per fare un monitoraggio continuo e quindi aggiustare il tiro nel caso in cui dovesse esserci un parametro che supera i limiti. È chiaro che se queste analisi venissero pubblicate potrebbero essere interpretate da chi le legge come non potabile, se c'è un parametro che sfora potrebbe essere interpretata come non potabilità. In realtà, andando a guardare per esempio il sito di Acea, vi accorgete che Acea pubblica regolarmente la tabella dei risultati analitici facendo una media dell'ultimo periodo. Potete prendere per esempio quelli di Cerveteri come ho fatto io e vi accorgete che non ci sono i risultati del laboratorio che Acea ha incaricato, ma c'è semplicemente un'elaborazione di quei risultati. Detto questo, durante l'estate intensifichiamo, siccome preleviamo più acqua e ne distribuiamo di più, intensifichiamo i controlli. Fortuna, abilità, capacità dei nostri tecnici, non lo so, ma quest'anno non ci sono mai stati sforamenti, così come nello scorso anno abbiamo ricevuto un solo avviso. Vi ricordo che l'acqua di Ladispoli viene distribuita potabile perché si ottiene dalla miscelazione di due acque provenienti da due fonti differenti, le quali all'origine non sono potabili. Miscelandosi si diluiscono a vicenda e quindi qui i parametri rientrano perfettamente nella norma e possiamo distribuire acqua in quantità ed in qualità. Credo che questo insomma sia il modo corretto di gestire l'acquedotto pubblico, così è stato sempre fatto da tempo immemore e così abbiamo continuato a fare noi. Per quanto riguarda, avevo preso anche un altro appunto, per quanto riguarda invece la carica batterica ci assicuriamo che sia tenuta sotto controllo con una disinfezione continua dell'acqua e con un controllo alle fontanelle che ci permette di verificare quotidianamente il cloro residuo. Mi spiego meglio. Se noi inseriamo per disinfezione all'interno di un litro d'acqua 100 mg di cloro e alla fontanella ne ritroviamo 100 mg, vuol dire che quel cloro non è stato consumato, quindi non c'era carica batterica verso la quale indirizzarlo. E quindi questo già è un primo indice quotidiano di potabilità. Ovviamente puntare sul controllo della carica batterica è prioritario rispetto a puntare su quello che invece riguarda i parametri chimici. Questa procedura è accettata, è ormai consolidata da tantissimi anni per tutti quanti i gestori dei sistemi idrici e quindi pensiamo che questo insomma possa costituire una risposta alla interrogazione presentata dai consiglieri Paparella e Marcucci.
Grazie consigliere Moretti. Se vogliamo rimanere nel tema, il consigliere Trani aveva altre domande relative al passaggio della CEA che comunque si tratterà domani. Prego consigliere Trani.
Ho partecipato alla riunione con ACEA, quindi molte cose le ho scritte prima. Infatti l'interrogazione era del 28 luglio, quindi le salto. La cosa che invece mi interessava, che invece le leggo soltanto senza andare nella premessa e nel considerato, per quale motivo i risultati delle analisi non vengono più pubblicate da Flaviacque come previsto dalla normativa, non solo in segno di rispetto verso i cittadini, ma anche al fine di generare maggiore serenità. E poi l'altra cosa che mi preme comunque sottolineare, consigliere Moretti, se effettivamente Flavia Servizi sta garantendo comunque tutti i servizi, cioè sia di sbrigo pratiche e di allaccio e subentro nell'utenza, se questo lo sta continuando a fare. Grazie.
Grazie consigliere Trani. Prego consigliere Moretti.
Non è molto attinente con l'interrogazione, ma le rispondo volentieri consigliere Trani. Per quanto riguarda la pubblicazione delle analisi le ho risposto prima, e cioè nessuno è tenuto per legge a pubblicare i risultati dei referti che comunica il laboratorio. La cosa importante è che si copra nell'arco di un periodo una media che vede tutti i parametri al di sotto, diciamo, della soglia stabilita per legge. E quindi questo è quello che facciamo noi, ma è quello che fa anche ACEA o i grandi gestori d'ambito. L'altra cosa che mi aveva chiesto invece è sulla parte amministrativa. La parte amministrativa in questo momento, come sa e come abbiamo discusso appunto con ACEA, ha subito un rallentamento semplicemente perché in questa fase dobbiamo fornire ad ACEA un tabulato che contenga i dati di tutti quanti gli utenti e di tutte quante le utenze del sistema idrico di Ladispoli. Fare questo significa stabilire un tempo zero, ovvero se facciamo una fotografia oggi al nostro diciamo parco di utenti e domani mattina lo cambiamo, ad ACEA abbiamo trasmesso un documento che non ha più validità, quindi a un certo punto ci dobbiamo fermare. Tenuto conto, abbiamo fatto questo calcolo, tenuto conto che domani si dovrebbe votare la delibera di passaggio in ACEA e che quindi diventerà effettivo e per quella data bisogna trasmettere il tabulato degli utenti, si è in alcuni casi deciso di non accettare pratiche semplicemente perché il tempo per svolgere sarebbe andato oltre il tempo necessario per poter trasmettere il tabulato ad ACEA. Fermo restando che tutto ciò che è stato possibile fare in maniera tempestiva, proprio per evitare, tenuto conto i tempi che avrà ACEA, un nuovo allaccio di ACEA normalmente da carta dei servizi loro è previsto in 90 giorni se va bene, nel caso nostro riusciamo a farlo in una settimana. Le cose più importanti credo che siamo riusciti a fare. Alcune cose, soprattutto alcuni piccoli contenziosi, alcune precisazioni sulle bollette, quelli, garantisco, siccome appartengono al passato, verranno gestiti comunque da Flavia che, come ha sentito nella riunione che abbiamo tenuto in ACEA, verranno disbrigati da personale che ACEA continuerà a mantenere nel nostro ufficio di Ladispoli per tutto il tempo che sarà necessario a chiudere, diciamo, i contenziosi e le pratiche di prima del 30 di settembre.
Grazie consigliere Moretti. E doveva replicare il consigliere Paparella.
Allora sì, grazie consigliere Moretti per la risposta, però diciamo non ci possiamo ritenere completamente soddisfatti perché innanzitutto su un piano di trasparenza mi sembra quantomeno curioso il fatto che noi queste analisi le facciamo, i risultati ce li abbiamo ma non li pubblichiamo, cioè è una cosa che un po' mi preoccupa sinceramente da cittadino. Numero due, cioè mi chiedo cos'è successo a settembre 2020, cioè noi dal 2017 al 2020 abbiamo pubblicato 26 referti nel 2017, 37 nel 2018, 30 nel 2019, 15 nel 2020, abbiamo pubblicato 108 referti, quindi o prima questa attività che veniva fatta era del tutto inutile o addirittura controproducente come ci ha spiegato lei perché foriera in qualche modo di interpretazioni scorrette o di mettere in allarme la popolazione e quindi avete, perché anche se diciamo spesso viene tirato in ballo vecchie amministrazioni, ricordo sempre che io personalmente, il mio gruppo, la Dispoli Attiva, non ha mai governato in nessuna amministrazione del passato, quindi diciamo che quando presentiamo delle argomentazioni gradiremmo che ci venisse risposto su quelle argomentazioni e non su quello che ha fatto un'amministrazione durante la quale probabilmente io andavo al liceo o alle scuole medie, quindi ripeto, in 5 anni della vostra amministrazione avete pubblicato quindi dei referti che non servivano, che erano in qualche modo addirittura in grado di confondere la popolazione? Io penso invece che sia una questione di trasparenza, anche perché ho citato insomma il testo unico ambiente, diverse direttive dell'Unione Europea, decreto del Ministero della Salute del 14 giugno 2017 che comunque sia pongono molto l'accento sul controllo dell'acqua e su tutto ciò che è informazione alla cittadinanza rispetto ai parametri. Oltretutto lei dice viene pubblicata in qualche modo una media dei risultati. Ebbene, dal settembre 2020 non è stato pubblicato niente, in 2 anni non è stato pubblicato niente, cioè questa media a quanto la vogliamo fare? A 10 anni, a 20, a 30? Cioè penso che i cittadini abbiano il diritto di sapere qualcosa in più su questi parametri, visto che poi nel nostro territorio ci sono stati vari casi in cui i parametri si sono sforati e ci sono stati vari problemi sotto questo punto di vista. Quindi quello che diciamo ci preme dire è raccomandare una maggiore attenzione su questo tema che è importantissimo, anche a ricadute importanti sulla salute. Grazie.
Certo.
E soltanto una cosa, consigliere Moretti, diciamo, per abbreviare, io avevo presentato un'interrogazione che faceva, era più ampia, quindi nel tema ci si rientrava, però l'unica cosa che le volevo chiedere è che speriamo che questo passaggio, soprattutto nel caso delle letture, avvenga in maniera preciso, perché ultimamente, non so se questo lo sa, con l'acquisto di un software eccezionale, le utenze dell'idrico sono state raddoppiate e ci sono file di gente che ha regolarmente pagato le bollette che vengono annullate. Questa lamentela è stata fatta da me, ho visto, quindi speriamo che la gestione della Flavia in questo senso sia buona e non si cada sempre alle solite cose passate. Tutto qua, grazie.
Grazie consigliere Drani. Prego consigliere Moretti.
Parto dall'ultima considerazione fatta dal consigliere.